Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Stamattina vediamo un altro doveva e un'altra cosa necessaria ed è l'episodio della Samaritana. Non lo leggiamo perché è molto lungo e vi distraete, lo racconto io. Gesù doveva passare per la Samaria e per noi è necessario passare per la Samaria. Ma che significa? No, la storia è questa. La storia, Israele è divisa in tre regioni. Al sud c'è la Giudea, l'ombelico del mondo, dove c'è Gerusalemme, il Tempio, dove c'è tutta la crema. Al nord c'è la Galilea, che è il Bronx di Israele, nel senso che confinano con i fenici, quindi la gente spuria, lì dove è nato Gesù e lì dove ha cominciato Gesù il suo ministero. Poi tra la Galilea e la Giudea, al centro c'è la Samaria. La Samaria che però c'è stata una scissione, hanno litigato e c'è stata una scissione religiosa, perché poi dal punto di vista politico era tutta una nazione. Perché la scissione? Perché al tempo, quando furono deportati in Babilonia, si erano 70 anni, gli uomini videro che le donne pagane, insomma, si facevano guardare e cominciarono a fare dei matrimoni misti. Si sposarono con delle donne pagane. Di per sé, sapete che ancora oggi bisogna fare il matrimonio con sanguigni, tra ebrei e ebrei, stesse tribù, quindi non con i pagani. E qui parliamo di più di 2500 anni fa. E quando poi, dopo 70 anni, l'editto del re Ciro dice: tornatevene nei vostri posti, secondo un re molto illuminato, anche se era pagano, e tornatevene, i preti, che sempre sanno tutto, dissero: le mogli, i figli e i nipoti lasciateli lì, tornate da soli, i pagani tornateli. Quindi le donne pagane, siete, i figli che sono bastarditi perché sono tra ebrei e cosa, ovviamente. Non fu obbedito questo editto, questo comando, e la gente tornò con moglie, figli e nipoti, tornò. E quando tornarono, occuparono la parte centrale, della Palestina, i preti dissero: non va bene. Li scomunicarono, sempre, si scomunica sempre il jolly, ma quelli non. E cominciò una grande lotta. Se voi leggete la storia giudaica di Flavio, parla di queste lotte. Ci sono sempre lotte di religione, poi quello è un posto veramente molto caldo. E in pratica cominciano a farsi dei dispetti, dice: voi non potete entrare nel tempio. Allora, cosa hanno fatto? Si sono fatti un tempio loro, un tempio sul monte Garizim. Quindi c'è il monte di Gerusalemme, dove c'è il tempio ufficiale, e il tempio se lo sono fatti loro sul monte Garizim. Tornando però, si sono portati anche gli idoli, perché lì c'era un'altra religione, però ormai si erano impratichiti, sono portati cinque idoli e hanno fatto cinque santuari. Quindi c'era sul monte Gerizim, c'era il santuario di Yahweh. Poi hanno fatto Međugorje, Lourdes, San Pio, Assisi, hanno fatto cinque santuari. Continuavano a farsi dispetti, cose, tanto che quando dalla Galilea dovevano passare dalla Samaria, non passava. Addirittura nella Bibbia scritta c'è scritto: i più stupidi abitano in Samaria. Se vedete il libro del Siracide, e se tu dicevi ad uno samaritano e ti denunciavano, eri passibile di 39 frustate. Quindi immaginatevi che clima c'era. In questo clima Gesù passa dalla Samaria. Passando dalla Samaria, va in questo pellegrinaggio, cioè il pozzo di Giacobbe, un pozzo che Giuseppe aveva dato a Giacobbe, suo figlio. No, Giacobbe l'ho data a suo figlio Giuseppe. E quindi un centro storico. Gesù va lì e si ferma, ma gli apostoli sono sempre quelli che logisticamente, dice qui Gesù, che poi sono moltiplicati, vanno in città a comprare da mangiare e lasciano Gesù solo lì presso il pozzo. Nel frattempo, a mezzogiorno, cosa strana, arriva questa donna samaritana a prendere l'acqua e Gesù dice: Sentimi, mi dai un po' d'acqua per favore? Cosa? Tu che sei un giudeo parli con me che sono samaritana, che tra l'altro gli uomini non potevano parlare con le donne in mezzo alla strada, perché non li vedeva nessuno. E tu dici: Dammi da bere, dammi da bere, perché tu mi dai quest'acqua e io ti darò un'acqua che canta. Tu ogni giorno vieni qui a prendere l'acqua, però io ti darò un'acqua che tu non avrai più sete. Oh, che bello! Dammi quest'acqua! E sembra un discorso sconclusionato. Dammi quest'acqua! E Gesù dice: Vai a chiamare tuo marito. Ma che c'entra? E vai a chiamare tuo marito. E dice: Io non ho marito, veramente. E Gesù dice: Hai detto bene. Quello che con cui stai non è tuo marito, già ne hai avuti cinque. Era Liz Taylor dell'epoca. Già ne hai avuti cinque. Oddio! E cosa fa? Allora scappa, scappa. E no, prima di scappare dice: Ma senti, discorso sconclusionato, quindi se voi lo leggete, dice: Senti, voi giudei adorate il Signore. Sul monte di Gerusalemme e noi lo adoriamo sul monte Gerizim. E qual è il santuario che fa più grazie? Devo andare da Padre Pio o devo andare da San Francesco? Devo andare a Medjugorje o a Lourdes? Qual è quello che fa più grazie? Ancora oggi ci sono, quindi cioè, dov'è che devo adorare? Sul monte Gerizim o sul monte di Gerusalemme? Gesù dice: No, no, né su questo né su quello. Il Padre cerca adoratori in spirito e verità. Sta donna si confonde di tutto il discorso, lascia la brocca e corre in paese. Venite, venite, c'è un uomo che mi ha detto tutto. Che mi ha detto tutto? La gente. Dice, mi ha detto tutto, ti conosciamo. Vanno al pozzo e vanno a parlare con Gesù. Sentono parlare Gesù e dicono alla donna: Noi adesso crediamo che lui è il Messia, ma non perché ce l'hai detto tu, ma perché l'abbiamo sentito parlare. E si chiude il quadro. Questo è la storia che se letto, quando tra l'altro viene letto, sono 50 versetti, poi c'è la versione breve, viene fatta una volta ogni 3 anni durante la Quaresima, insomma, sono quei passi fondamentali che non capisco perché liturgicamente non vengono, cioè bisognerebbe 10 versetti. Allora, qual è il messaggio? Doveva passare, quindi è necessario. La prima cosa. E anzitutto qui, come premessa, viene detto che Gesù non battezzava, ma battezzavano i suoi discepoli. Gesù non ha fatto mai nessun battesimo. Questo significa che dobbiamo imparare a delegare, a dare i compiti, non faccio tutto io, delegare. E poi il recupero per noi è il recupero delle persone. Gesù recupera la Samaritana, Gesù recupera questo popolo che è staccato. Quindi vuole unificare Galilei, Samaritani e Giudei. E per noi, dal punto di vista doveva passare, significa che noi dobbiamo recuperare le persone. E qui ci vuole un grande discernimento. Ci sono persone che vanno recuperate. Ci sono altre persone che invece dobbiamo lasciare andare. Ieri il Signore ci ha ricordato come noi restituite a Dio ciò che è di Dio, cioè non possiamo tenere le persone soggiogate a noi. E nella nostra vita ci sono persone che se ne sono andate, sono uscite dalla nostra vita, sono uscite anche dalla fraternità. Qual è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere? L'atteggiamento è uno per uno. A seconda della situazione e dell'evento. Allora, ci sono persone che sono figli nostri, quindi possiamo fare come il Padre misericordioso che stava davanti alla porta aspettando questo figlio, un figlio disgraziato, e lo vedremo, cioè, dove bisogna fare festa, che gli dà tutto, ma che viene messo come esempio, lasciamo perdere di. Però ecco, quindi aspettare. Ci sono altri che, come dice San Paolo, sono usciti da noi perché non erano dei nostri. Quindi lasciare andare, non fare questo recupero forzato. Poi bisogna vivere l'amore. Io sono dell'avviso, come dice Gesù, chi viene a me, io non lo respingerò. Quindi tutte quelle persone che arrivano da noi, accogliamole, però lasciamo andare chi se ne vuole andare, perché la vita è un continuo cammino, quindi a volte si cambiano idee, a volte si cambia. L'amore resta per sempre. A volte anche persone che tu hai voluto bene, hai amato, cosa. E si rompe qualcosa e tu cerchi di trattenere, 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 ma poi devi lasciare andare. Nel senso che se quella persona fa parte della tua vita, tornerà. Se non fa parte della tua vita, fai bene a lasciarlo andare e lasciare libere le persone. Qui ci vuole un grande discernimento e una grande sapienza. Però ecco, doveva passare per la Samaria. Noi dobbiamo avere un atteggiamento di accoglienza, un atteggiamento di bene. E poi vediamo momento per momento come. E oggi siamo invitati, proprio ce l'ha detto chiaro chiaro, ieri ti è stato un accenno, oggi ce l'ha ricordato con l'uomo della brocca, dobbiamo lasciare la brocca. Qual è questa brocca? Ecco, Gesù era seduto presso il pozzo, non è vero. Alla lettera è Gesù era seduto sopra il pozzo. Per dire, Gesù sostituisce il pozzo. Il pozzo che cos'è? Dove tu vai a prendere l'acqua. Difatti la donna samaritana dice, ma senti, ma tu che ci fai qui? Manco c'hai un catino, come fai a prendere l'acqua? E Gesù dice, dammela tu. Attenzione, ogni volta che qualcuno ci chiede qualcosa, dagliela. Perché quello è il momento in cui Dio vuole darti qualcosa. Prima di darti qualcosa, Gesù ti chiede qualcosa. Ma non è che chiede un'apparizione, come Sant'Antonio, quello della lingua che gli apparve Gesù bambino, oppure Santa Teresa che vide un bambino nel convento, dice che è la monaca che ha partorito questo bambino, ed era Gesù bambino. Noi non abbiamo queste visioni. Com'è che ti chiede? Te lo chiede attraverso le persone. Molte volte queste persone che non sono il massimo. Quindi, allora, ti chiede qualcosa, se tu dai, ecco il Signore, tu dammi quest'acqua morta e io ti darò l'acqua viva. Quello è il cambio che dobbiamo fare, doveva, il cambio che dobbiamo fare è questo, lasciare la brocca dei meriti. Questa donna va a prendere l'acqua con lo sforzo, il catino, lo mette nella brocca, va a casa e con l'acqua berrà, cucinerà, quello che è. E Gesù dice, io ti do un'acqua che canta. E questo serve per la preghiera del cuore di oggi e per la nostra vita interiore. Dobbiamo smetterla con questo brocca dei meriti. Me lo merito o non te lo merito? Sono bravo o non sono bravo? Sono buono o non sono buono? Sono cattivo? Sono quello che Gesù è tutto questo appannaggio della religione, fatto di riti, fatto di preghiere, tutte cose buone perché abbiamo bisogno anche di queste cose. Viviamo nel mondo, ma non sono la parte finale. E immaginate adesso, vede qualcuno che vede che. Vede, quelli con le bandiere, quelli che danzano, quelli che battono le mani, quelli che saltano. Immaginate qualcuno di quelli inquadrati, diceva questi qui proprio. E abbiamo bisogno, per leggere la realtà, di un'acqua dentro di noi che canta. Gesù dice: io ti darò un'acqua che gorgoglia, che canta, ma dov'è se il pozzo è qui? Quest'acqua è dentro di noi. Noi lasciamo la brocca se viviamo la vita non dipendendo più da questi pozzi. Ti ricordi a Borgomolara? Noi avevamo una casa che poi andò a vivere Caterina, e questa casa poi andò a finire, e c'era un pozzo, quindi si prendeva l'acqua dal pozzo, poi qualcun altro fece un altro pozzo più profondo e il pozzo nostro seccò. Quindi a volte noi abbiamo delle aspettative, delle cose, poi magari c'è un trasferimento, c'è una cosa e restiamo senza acqua. Dipendiamo sempre dall'acqua esterna. Questo passo doveva, noi dobbiamo trovare l'acqua viva, una vita che canta dentro di noi e poi innaffiare gli altri, portare gli altri. Chi è innaffiato, chi innaffia sarà innaffiato, mangia e fa mangiare, dice il proverbio. Ma tutto deve partire da qui, dentro di te, la vita interiore. Noi abbiamo preghiera del cuore, preghiera di lingue, preghiera di lode, quello che è, e viviamo sempre questi riti. Poi c'è un prete che non ci piace più, un prete che, come capita, insomma, succede qualche cosa, restiamo disorientati perché la nostra brocca rimane vuota. E noi dobbiamo essere autosufficienti, un pozzo dentro di noi, di quest'acqua che canta. E poi, più avanti Gesù dirà: chi crede in me e dal suo cuore, che poi non si capisce, voi leggete le interpretazioni di questo versetto, Giovanni 7, 37, 39, dice: dal suo cuore fiumi, fiumi di acqua viva, non acqua morta delle paludi, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo cuore. Quale cuore? Il cuore di Gesù o il cuore nostro? Io penso, dal cuore di Gesù passa al cuore nostro, fiumi, acqua. Per gli ebrei l'acqua è la vita. Noi dobbiamo smettere di cercare vita e, di a destra e a sinistra. Questa vita deve partire da noi, dentro di noi. Questo è il messaggio. Ecco che allora questa donna dice: dammi quest'acqua. Noi oggi diciamo: dammi quest'acqua. E Gesù ci vai a prendere, vai a chiamare tuo marito. Che è un discorso sconclusionato, dice: ne ha avuti cinque. Erano i cinque santuari che la Samaria aveva importato da Babilonia, i cinque santuari. E poi si erano fatto il monte Garizim. E cosa ha detto il primo comandamento? Non avrai altri dei di fronte a me. E l'amore è unico. E Dio vuole essere amato solo Lui, niente altri dèi di fronte a me. Ma magari mettiamo Padre Pio, no? Digli alla Nostra Signora, ma digli a San Francesco. Arriva Matilde, dov'è Matilde? Si è messa in fondo, diciamo la Santa Rita, no? Diciamo la Venus, tutte cose buone, tutte cose buone. Ma a chiamare dice: ma allora dov'è il santuario che fa più grazie? A Oleggio. Quando c'era Padre Giuseppe, ah, le messe, che cos'era? Poi hanno trasferito Padre Giuseppe ed è finito tutto. E allora dove andiamo? Andiamo a Romagnano, c'è un altro prete, mi pare che è buono. E andiamo di qua, andiamo di là. E Gesù dice: il Padre cerca adoratori in spirito e verità. E né sul monte Gerizim né sul monte di Gerusalemme, ma dentro di te. Ieri abbiamo ricordato la sua casa siamo noi. Gesù non è più nel tempio. Gesù è in mezzo alla strada. Ce l'ho detto chiaro chiaro con Zacchio ieri sera. Gesù è da trovare nella vita. Neanche la parola, c'è il versetto 4 del prologo di San Giovanni che scardina tutto l'Antico Testamento. L'Antico Testamento dice: lampada per i miei passi è la tua parola, ed è vero, la parola ci illumina. Lo dite a me che sono un cultore della parola. E Gesù dice: no, al versetto 4 dice: in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Quello che illumina il tuo passo, quello che illumina il tuo cammino, è la vita. Vivi! Vivi la vita! E allora si aprirà davanti a te il mare, si aprirà davanti a te la strada. Vivi la vita, perché Dio è vita, Gesù è la vita. Eccolo, ovvio abbiamo bisogno poi della parola, abbiamo bisogno di tante cose, però la vita, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Non è più la parola luce, che è parola e tanta luce, c'è tanta, ma sono fiaccole. E quello che abbiamo bisogno è di vivere la nostra vita. E non c'è più. È terminato l'era dei santuari. Questo non è un santuario, questo è un hotel che paghiamo, boh, per avere. Ci sono alcune realtà che si fanno in chiesa, ma la chiesa è una costruzione di mattoni. A Palermo la preghiera si fa all'agrumento, in mezzo a questa cosa, perché il parroco che poi ha messo incinta una ragazza diceva che non andava bene questo tipo di preghiera, forse gli smuoveva un po', non lo so, per dire. Oppure a Roma si fa dalle monache. Dalle monache a Ponte Gagnano in un tabacchificio. E a Oleggio in una dépendance della chiesa, mentre a Novara in una discoteca, e che prima di cominciare la preghiera ci sono le pie donne, Laura, Graziella, che devono coprire Jimi Hendrix con un cannone che cioè non è proprio la Madonna o il Cristo. Per dire, la comunità, non c'è più un posto. Per carità, le chiese chiuse, le discoteche aperte, la gente va a pregare in discoteca, ma al di là di ogni critica, perché si potrebbe fare tanta critica, tanta cosa, ma è sterile. Quello che vuole dirci Gesù è che dobbiamo smetterla di cercare santuari e diventare noi stessi il santo. Perché la gente va ad Assisi? Perché San Francesco fece diventare Assisi, Assisi. Perché la gente va a San Giovanni Rotondo? Per Padre Pio. Perché la gente va a Cascia? Perché c'era Rita. Quindi dobbiamo essere noi. Il Padre cerca qualcuno che lo adora in spirito e verità. E adorare in spirito e verità, l'adorazione, tutto bene. Adorare in spirito e verità significa proprio dentro di noi. Nello Spirito, con lo Spirito Santo e nella verità. Dove abita Gesù? È andato nella casa del Padre. Dove abita il Padre? Qui. Gesù ha detto: chi mi ama osserverà la mia parola. È un versetto che mi fa impazzire. Chi mi ama osserverà la mia parola. Io e il Padre. Cioè il Padre Eterno, il Padre Creatore degli universi, verremo ad abitare dentro di Lui. Cioè praticamente dentro il mio cuore, dentro di me c'è Gesù, il Padre e lo Spirito Santo. Ecco quanto è importante vivere la parola di Dio e metterla in pratica, perché chi mi ama osserverà la mia parola. E allora attiriamo il Padre Eterno, Gesù e lo Spirito Santo, dove abita, è andato alla casa del Padre. E adesso questa espressione forse dobbiamo mitigarla, bisogna dire è morto. E come una volta Francesco Ferri mi mandò un messaggio: mio padre è tornato a casa. Io ho pensato, come fa? È morto? No, era ricoverato ed è tornato a casa. Smettiamola. E diciamo chiaramente quando muore qualcuno è entrato nella gloria. Così. Io mi confondo perché poi devo mandare il messaggio di pastorale congiunto e devo dire, ma è morto, non è morto, e chissà che cosa è successo. E ci sono dei termini in italiano che esprimono il concetto. Perché comunque la casa del padre è qui. Quindi io quanti morti c'ho qui, perché vanno tutti nella casa del padre. E l'invito proprio allora è questo. Allora ecco la preghiera del cuore. In questa preghiera del cuore noi cercheremo di collegarci con la Trinità che abita dentro di noi. E poi abbiamo bisogno di esternarla, abbiamo bisogno di tante cose esterne, va tutto bene, però il fondamento è dentro di noi. Il Padre cerca ados, adorare significa appoggiare la bocca, bacio, ados, appoggiare la bocca. Noi siamo chiamati a appoggiare la bocca sulla bocca di Gesù, del Padre, dello Spirito Santo, dentro di noi. Il Padre cerca tali adoratori, in spirito e verità. E la donna lascia la brocca e corre in paese. Anche noi oggi lasciamo questa brocca dei meriti, questa brocca dell'acqua morta e proviamo a dissetarci dell'acqua viva, di un'acqua che canta dentro di noi. Amen.